Siamo collegati in diretta con un compagno dell'USI Sanità di Milano. Con lui vogliamo parlarvi di che cosa sta succedendo nella sanità milanese, in particolare negli ospedali San Paolo e San Carlo, che come sapete, nonostante le lotte dei lavoratori, sono stati riuniti in un'unica azienda. Lì la situazione è difficilissima da molti mesi, e di questi giorni anche la notizia che 39 milioni di euro destinati a manutenzione e riqualificazione dei due ospedali sono scomparsi dal bilancio. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti.
Allora, che cosa? Intanto facciamo un po' un quadro sull'assistenza sanitaria in Lombardia, dove per chi non c'ha soldi per le cliniche e gli ambulatori privati la situazione è sempre più difficile.
Sì, perché in Regione Lombardia il 50% dell'assistenza sanitaria è fornita da privati. Il pubblico ha perso una quantità di finanziamenti che sono stati dirottati verso il privato, per cui oggi i servizi pubblici si trovano in grande difficoltà. Ecco. La grande difficoltà è anche il discorso, appunto, come dicevi, della perdita di finanziamenti per ristrutturare e ammodernare gli ospedali. In pratica vi era un finanziamento statale di 39 milioni di euro per ristrutturare l'ospedale San Carlo, ristrutturare e ammodernare l'ospedale San Carlo, che sono stati dati nel 2013 dallo Stato, ma che di fatto poi non sono stati utilizzati. La situazione in quel periodo in cui ci riferiamo, che va dal 2005 al 2013, era di un ospedale in pratica dove non vi era, c'era mancanza di sicurezza da un punto di vista antincendio, da un punto di vista elettrico, da un punto di vista strutturale. Le nostre lotte di allora avevano obbligato di fatto i direttori a richiedere un finanziamento, anche perché a seguito degli esposti fatti da noi come USI, l'uscita dei Vigili del Fuoco aveva individuato tre direttori generali come responsabili, che si erano susseguiti nel tempo come responsabili di queste mancanze. Per cui all'epoca i direttori generali poi, per cavarsela da un punto di vista legale, avevano richiesto finanziamenti. Questi finanziamenti che poi alla fine sono arrivati da parte dello Stato, ma che di fatto poi non hanno visto un utilizzo da parte degli ospedali, dei direttori generali, che hanno aspettato, hanno fatto solo un progetto di massima sulla ristrutturazione, ma non hanno fatto poi un progetto definitivo da presentare al Ministero. Per cui alla fine questi fondi statali sono stati tolti dallo Stato e adesso sono stati cancellati dal bilancio dei due ospedali, per cui abbiamo perso un finanziamento che poteva dare una nuova ristrutturazione e un ammodernamento dei due ospedali, perché ricordiamo che anche da un punto di vista di legge, che prevedeva 9 metri quadrati per paziente, per posto letto, e di avere un bagno nelle camere, noi oggi abbiamo 4 metri quadri per paziente e non abbiamo i servizi sanitari nelle camere, per cui siamo come ai primi del Novecento, ecco, da questo punto di vista. E chiaramente il privato che offre dei servizi migliori riesce ad attirare, diciamo, più utenti da questo punto di vista. Anche perché se si ha un ospedale funzionante, ristrutturato, che non ha problemi, perché noi avevamo, ogni giorno si rompeva un ascensore e doveva essere bloccato, infiltrazione di acqua nelle camere operatorie, tutta una serie di cose che accadevano, per cui poi diventa difficile anche da un punto di vista diciamo assistenziale dare assistenza diciamo ad un certo livello ai pazienti, ecco, che arrivano. Per cui questa cosa qui mette ancora una volta in pericolo l'assistenza sanitaria pubblica rispetto a quella privata, che assorbe più pazienti. Oltretutto, nel contempo, la regione, la regione, comune, stato hanno venduto dei terreni all'ex area Expo al privato per realizzare un nuovo complesso ospedaliero di 16 piani, per cui adesso sono già arrivati al 10° piano nei primi mesi del 2023 apre una nuova struttura privata, per cui questo, diciamo, fa capire come in Lombardia l'assistenza sta andando verso il privato proprio di corsa, ecco.
E questo significa che per chi non può permetterseli i privati, per dirla molto chiara, non c'è possibilità di essere curati in maniera adeguata. Leggevo che all'interno delle cosiddette razionalizzazioni introdotte dopo la riunificazione sotto un'unica amministrazione del San Carlo e del San Paolo, sono arrivati a chiudere alcuni reparti chiave. Insomma, se al San Carlo arriva una persona colpita da infarto, si ritrova al reparto chiuso e deve essere dirottata verso il San Paolo. Però, insomma, bisogna vedere se con un infarto uno fa tempo a essere dirottato, immagino.
Sì, oltre a queste cose qui strutturali c'è anche una cosa organizzativa, da un punto di vista organizzativo. Qui, in pratica, nella seconda ondata di Covid, la direzione generale della SST San Di Paolo e Carlo ha deciso di tenere aperto solo una sala di emodinamica, quella del San Paolo, chiudendo quella del San Carlo, sapendo bene però che il 40% dei pazienti cardiologici si autopresenta, cioè non arriva in ambulanza. Per cui queste persone vanno, diciamo, nella struttura, diciamo, più vicina. Per cui la regione comunque aveva dato diverse possibilità alla SST. Invece la SST ha pensato bene di giocare sulla fortuna, dicendo tanto mi va bene, non succede mai nulla, per cui di fatto invece di avere un'equipe di emergenza sulle 24 ore nei giorni festivi e di notte, in pratica ha azzerato questa unità. È successo invece che il 31 gennaio del 2021 c'è stato un paziente che si è autopresentato accompagnato da un parente che aveva un infarto e ha trovato la sala di emodinamica dell'ospedale San Carlo chiusa, cioè non c'era, diciamo, l'equipe reperibile per poter intervenire subito. E questo paziente non poteva essere trasportato, perché era instabile dal punto di vista cardiologico, all'ospedale San Paolo, e per cui è stato trattato in rianimazione, ma lui doveva essere trattato, diciamo, in una sala di emodinamica per aprire, diciamo, la aorta che era chiusa, mettere uno stent e dare, diciamo, la possibilità a questo paziente di salvarsi. Questo non è stato fatto. Noi come USI abbiamo scritto una lettera alla regione, diciamo, alle autorità competenti, denunciando questa situazione, perché non è possibile che nel 2021 a Milano si muoia in questo modo per mancanza di, diciamo, assistenza. Questo è un fatto molto grave che mette allarme nella popolazione, perché siamo nella città dell'eccellenza sanitaria, eppure succedono questi fatti. Dopo la nostra lettera, per la terza ondata, diciamo, la SST ci ha dato, diciamo, ci ha fatto in modo che adesso le sale dinamiche siano aperte, però rimane il fatto comunque che è successo questa cosa qui. E tutti sono rimasti al loro posto, cioè non c'è stato proprio neanche un sussulto e nessuno ha risposto. Cioè questo fa proprio capire di come viene trattata, diciamo, la popolazione, che poi è una popolazione che gravita su questi ospedali di 800.000 persone, per cui non stiamo parlando di poche persone, per cui c'è proprio un disinteresse verso questa roba qui, proprio un'incoscienza da un punto di vista organizzativo.
Ma quello che conta è che funzioni che funzionino i conti, che i dirigenti dimostrino di essere dei buoni manager, non di preoccuparsi veramente della salute delle persone, perché altrimenti sarebbe stato impensabile fare un'operazione del genere, pur sapendo che sarebbero presentate persone che rischiavano di anche la vita, insomma, se non venivano trattate immediatamente. E questo è del tutto grave, anche perché, come dire, non possono nemmeno coprirsi dietro il mantello dell'emergenza Covid, e comunque non c'è emergenza Covid che tenga di fronte al far morire di infarto qualcuno perché non gli si garantiscono le cure. Questo mi sembra ovviamente un elemento non di secondaria importanza. E in questo contesto sta passando anche in maniera definitiva che chi lavora nella sanità e osa proferire delle critiche pubbliche rischia sempre di più il posto. Lo abbiamo visto proprio al San Paolo e San Carlo, dopo la famosa lettera di protesta dei sanitari all'inizio della seconda ondata pandemica.
Sì, infatti lì 50 medici che avevano, diciamo, lanciato l'allarme perché non riuscivano, sia da un punto di vista numerico, sia da un punto di vista, diciamo, di struttura, ad assistere i pazienti che arrivavano, per cui chiedevano la chiusura per smaltire, diciamo, i pazienti che avevano la chiusura del pronto soccorso per garantire a tutti l'assistenza, c'è stata una risposta, diciamo, della direzione molto, molto dura, molto repressiva nei loro confronti, per cui è stata aperta un'inchiesta di cui ancora non si conosce diciamo l'esito, e però in questa commissione d'inchiesta sono state messe persone, diciamo professori anche universitari, che ultimamente si è scoperto da un'inchiesta partita da Firenze che coinvolge, diciamo, tutta Italia su concorsopoli, per cui uno di questi professori che è implicato in questa indagine era nella commissione che doveva giudicare i medici che avevano, diciamo, protestato per questa cosa. per cui c'è da una parte, diciamo, la correzione che avanza sempre di più nel pubblico, per cui c'è questi che per una cattedra, diciamo, per un posto di primario taroccavano i concorsi per avere i loro prescelti all'interno, infatti se ne erano ritirati 15, si erano dovuti ritirare dal concorso, per cui per gestire, diciamo, dei macchinari che sono stati dati dalla regione, che poi venivano utilizzati per la libera professione a pagamento, per cui c'è proprio una metodologia, diciamo, da una parte corruttiva e dall'altra parte di utilizzare questi strumenti innovativi di robotica in libera professione, facendo pagare, diciamo, i pazienti che soffriscono di questa cosa qui. Per cui anche questi fatti fanno capire di come la sanità, cioè, è sempre di più implicata in un discorso di corruzione. Se poi vediamo, c'è anche a Milano, ha iniziato il processo, diciamo, la cosiddetta mensa dei poveri, che aveva scoperto, la magistratura aveva scoperto, diciamo, tutta una serie di corruttele tra dirigenti, assessori comunali, regionali, che in pratica si dividevano, diciamo, tutte le prebende, le corruzioni su questa roba qui, e ci sono 100 indagati da questo punto di vista, e anche questa sta passando sotto silenzio, e la regione non si è costituita neanche parte civile, e c'è anche l'Unione Europea, perché una delle truffe è stata fatta all'Unione Europea, neanche l'Unione Europea si è costituita parte civile su questo processo, per cui è proprio...
Ma siamo sicuri che se avessero beccato un poveraccio a rubare qualche cosa nello stesso luogo, questo invece sarebbe stato, oltre che denunciato, si sarebbero anche messi parte civile, quindi, come dire, i due pesi e le due misure sono fin troppo evidenti. Ma d'altra parte stiamo parlando di una classe politica complessivamente, cioè la corruzione non è l'eccezione, la corruzione è assolutamente la regola, e quindi ogni tanto qualcuno finisce pinzato, però il sistema procede magari con altri sistemi, con altre modalità, eccetera. Ecco, io volevo anche chiederti, ma di fronte in questa terza ondata come stanno andando le cose in Lombardia, in particolare a Milano?
Adesso il discorso è sempre lo stesso comunque, perché i reparti sono mischiati all'interno delle strutture, cioè nel senso che non c'è un'area Covid e un'area non Covid, cioè i reparti sono all'interno delle strutture inseriti, diciamo, in mezzo, diciamo, ai reparti, diciamo, non Covid, per cui non vi sono i percorsi sporco pulito, cioè quello manca sempre. I percorsi sono un problema che doveva, cioè questo problema doveva essere risolto nella ristrutturazione dei due ospedali, perché se avessero ristrutturato i due ospedali, chiaramente i percorsi sporco pulito sarebbero stati, diciamo, diversi, circolari. Cioè quello che hanno fatto è mettere delle righe per terra, da una parte la linea verde che è pulito, dall'altra parte la linea rossa che è quello sporco, come se il virus seguisse le linee e non invece doveva essere circolare, da una parte c'è la linea dello sporco e dall'altra c'è la linea del pulito. Questo non è stato risolto. Al pronto soccorso di San Paolo solo recentemente hanno chiuso le due aree, perché le due aree erano proprio diciamo, aperte, non erano, adesso in pratica recentemente hanno messo un postone, diciamo, che divide le due aree tra Covid e non Covid, per cui la situazione, diciamo, è sempre la stessa, cioè non è cambiato, perché non essendo ristrutturati due ospedali non hanno, diciamo, pur avendo San Carlo la divisione in blocchi, potevano prendere un blocco e farlo Covid, invece hanno messo i reparti Covid all'interno di tutto l'ospedale, per cui tipo a macchia di leopardo, per cui i percorsi sono sempre, diciamo, l'anello debole di questa cosa qui.
Ecco. Senti, io ti ringrazio molto. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Sì, sulla repressione, ecco, cioè, è ancora molto, molto, molto forte anche tra personale, diciamo, non medico. Per cui noi abbiamo dei nostri iscritti sotto procedimento disciplinare, abbiamo degli iscritti che sono costretti a mettersi in malattia perché subiscono mobbing, per cui questa cosa qui è sempre presente. E poi stiamo presentando un ricorso, perché come UNSI siamo stati esclusi dagli RLS, dal rappresentante, noi avevamo 3 rappresentanti sulla sicurezza e di fatto adesso siamo stati esclusi dalla direzione come rappresentanti della sicurezza, per cui non abbiamo più nessuno all'interno di questo organismo, che è, diciamo, quello che può intervenire appunto nei casi di mobbing o comunque di sicurezza sul lavoro rispetto ai lavoratori. Ecco, per cui stiamo presentando un ricorso su questo tema, perché ci sembra importante, perché abbiamo una lunga storia di RLS, cioè noi dal 1998 abbiamo avuto negli ospedali sempre i rappresentanti sulla sicurezza e abbiamo sviluppato tutta una serie di cose, di lavori, di denunce, di cose per far avere più sicurezza, perché non ci sia mancanza di sicurezza all'interno del posto di lavoro. E poi questa cosa qui stiamo per inoltrare questo ricorso, perché ci venga riconosciuto, diciamo, di avere dei rappresentanti della sicurezza all'interno degli ospedali di San Carlo e San Paolo.
Va benissimo, ti ringrazio e alla prossima.
Ok,
ciao. Bene.